Ave Maria bambini, ben ritrovati, tutto bene? E a voi va sempre tutto bene, perché siete bambini buoni e in grazia di Dio. Essere in grazia di Dio significa essere in comunicazione con Gesù, essere sempre con Lui, e così dovete cercare con tutti i mezzi di mantenervi. E allora, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, raccomandiamoci alla nostra bella mamma celeste, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. E bambini cari, vediamo un poco questo viaggio della nostra vita. La nostra vita è un viaggio, stiamo viaggiando, andiamo verso il cielo. Allora, sentite, un viandante, dopo aver percorso un lungo tratto di strada facile e piana, si trovò a un bivio di fronte a due lunghe gradinate di aspetto diverso. La prima era fiancheggiata da fiori abbondanti, scendeva in basso, era illuminata da un sinistro bagliore che divampava giù in fondo all'abisso al quale conduceva. La seconda era fiancheggiata e cosparsa di spine, saliva in alto, fino al cielo, ed era illuminata da una luce candidissima che sembrava scendesse dal trono di Dio. Il viandante rimase perplesso. La vaghezza dei fiori e la facilità dello scendere l'invitavano a volgere il passo verso la prima gradinata, ma il sinistro bagliore delle fiamme lo spaventava. Allora rivolse lo sguardo alla seconda gradinata. La luce candida che scendeva dal cielo l'invitava a salire per quella, ma la vista delle spine, il pensiero della fatica che sarebbe stata necessaria per salire, gli impedivano di decidersi a muovere il passo verso di essa. Rimase con l'animo sospeso, senza sapersi decidere. Guardò intorno per vedere se mai ci fosse stata un'altra strada per evitare le due gradinate, ma altre strade non ve n'erano. Allora pensò di tornare indietro, ma ahimè, la strada piana e facile che aveva percorso era sbarrata dietro alle sue spalle da un muro altissimo. «Non c'è via di scampo», disse sospirando. «Se voglio continuare il mio viaggio e se non voglio morire di fame qui sulla via, sono costretto a scegliere una di queste due gradinate». E si decise a volgere il passo verso la gradinata che era fiancheggiata di spine e saliva in su verso il cielo. I piedi sanguinavano per le spine, il respiro diventava affannoso per la fatica del salire gli interminabili gradini, ma la gioia che provò al termine di quella faticosa ascesa fu così grande che gli fece dimenticare tutte le pene sofferte. Allora, bambini, ogni uomo che compie il viaggio della vita sulla terra si trova ogni giorno a un bivio, come quel viandante. Ogni giorno si trova nella necessità di salire un gradino verso il cielo o di scendere verso l'inferno. Non c'è scampo. Una volta incominciato il viaggio, non si può tornare indietro. I giorni scorrono rapidi uno dopo l'altro e l'uomo viaggia verso l'eternità. Ogni ora, ogni minuto della vita è un passo in avanti, un passo che avvicina alle porte dell'eternità. Non possiamo fare un passo indietro, non possiamo diventare giovani di nuovo, non possiamo tornare verso la culla. La strada è sbarrata, non è possibile nemmeno fermarsi, si deve necessariamente viaggiare e viaggiare in avanti. Le vie sono solo due, quella del paradiso o quella dell'inferno. Non c'è una terza via, è inutile cercarla. Allora bisogna che ci decidiamo. La via dell'inferno è facile, in discesa, fiancheggiata di fiori, conduce in una voragine di fuoco. La via del paradiso è difficile, in salita, fiancheggiata e cosparsa di spine, ma conduce presso il trono di Dio, nell'eterna gioia. E allora, le pratiche potranno servire a mantenere nell'anima le rette e buone intenzioni e a rendere più facile il viaggio verso il cielo. Ripeto. E allora ci sono due pratiche che potranno servire a rendere più facile il viaggio verso il cielo. E allora durante la giornata non dobbiamo sempre pensare alle cose materiali. È necessario anche raccogliersi un istante. E dobbiamo abituarci, per esempio, quando sentiamo la campana della chiesa a mezzogiorno o la sera, a sentire la voce di Dio attraverso quella campana. E la campana suona per invitare i fedeli a salutare la Madonna, a volgere il pensiero a Dio. E dovunque noi ci troviamo, devono risuonare questi rintocchi nel fondo del nostro cuore, come la voce soave di Dio che ci domanda un pensiero. E noi vogliamo negare un pensiero a Dio? Anche possiamo rivolgerci alla Madonna con una breve preghiera nel cuore. Dobbiamo rinnovare un buon proponimento, domandare perdono di una colpa commessa. E l'anima che si raccoglie e si riunisce a Dio trova vigore per proseguire sulla via del bene. Poi giunge la sera e c'è anche la campana della Maria ed è sempre la voce di Dio che ci chiama a Lui. E allora dobbiamo rivolgere il pensiero al Signore, salutare la Celeste Madre Maria e rinnovare il proponimento di diventare migliori. Allora, quando è la sera, dobbiamo fare un breve esame di coscienza. Diamo uno sguardo alle azioni della giornata. E se abbiamo commesso qualche peccato, domandiamo sinceramente perdono al Signore. E c'era un giovanetto che teneva un quaderno su cui notava ogni sera il bilancio dell'anima sua. Ogni paginetta era divisa in diverse colonne, una per ciascuno dei suoi principali difetti. Notava con un segno più se il difetto era cresciuto e con un segno meno se il difetto era diminuito. Poi confrontava un giorno con l'altro, una settimana con l'altro e a seconda dell'andamento dei suoi conti faceva i suoi proponimenti, i suoi sforzi perché quei conti andassero sempre meglio. E noi potremmo imitare questo esempio. Anche i negozianti, i papà, tutti i giorni fanno i conti per vedere quanto guadagnano e quanto spendono. E si tratta di interessi materiali che finiscono col finire della vita. L'anima, allora, deve fare lo stesso i conti per vedere quanto guadagna e quanto perde nelle virtù. Perché questi sono interessi eterni e si tratta del paradiso o dell'inferno. E se noi sbagliamo, sbagliamo per l'eternità. Allora dobbiamo prendere questa santa abitudine di renderci conto ogni sera dell'andamento dell'anima nostra e ne avremo vantaggi per questa vita e per l'altra vita. Allora bambini, pensate a cosa farete da grandi, il medico, l'avvocato, l'ingegnere. Dobbiamo studiare le inclinazioni e pregare il Signore per conoscere quale sia la sua santissima volontà. Non siamo noi che dobbiamo scegliere, ma è il Signore che determina cosa dobbiamo fare sulla terra. E a Lui spetta assegnarci un posto. Bene, bambini. Mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti. Cari, abbiamo detto che noi ci troviamo ogni giorno a un bivio e dobbiamo scegliere la strada che sale su e la strada stretta, e quella che va in giù, che è facile, ma ci porterebbe all'inferno, cioè accontentando tutti i nostri desideri non buoni. Invece noi dobbiamo salire per andare poi in paradiso tra 100 anni. Però il Signore è così buono che ci manda una luce che illumina la nostra via. E la luce scende dal trono stesso di Dio. Questa luce viene dallo Spirito Santo, terza persona della Santissima Trinità. E questa terza persona della Santissima Trinità compie nel mondo una grande santificazione, perché dona la sua grazia e i suoi doni. E i doni dello Spirito Santo sono 7: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timore di Dio. Dobbiamo invocare spesso lo Spirito Santo perché ci illumini, per seguire i buoni propositi e la via giusta, per camminare santamente su questa terra. Bene, bambini, e voglio leggere anche un fioretto dalla mia messa su di un santo, San Crispino da Viterbo. Già da ragazzo lavorava in bottega, ogni sabato riceveva in regalo una moneta d'argento e ogni volta correva subito a comprare un bel fascio di fiori freschi. Il fioraio si incuriosì, volle sapere a che cosa mai servissero quei fiori ogni sabato. Una volta seguì di nascosto il santo ragazzo e scoprì che andava subito in chiesa con il fascio di fiori, si recava alla cappella della Beata Vergine e ne ornava l'altare con un volto trasfigurato d'amore. E poi, bambini, io ho conosciuto padre Dolindo Ruotolo, ve l'ho detto, era un sacerdote santo che tanto mi ha aiutata e ancora da sempre accanto a me, e io glielo chiedevo di starmi sempre accanto. E sentite cosa riportano le nostre suore nel libretto La mia messa. Che bella medicina, pasta e fagioli. Una signora soffriva da 20 anni di fegato. Pur torcendosi dai dolori, trovava la forza di ascoltare le prediche del servo di Dio Don Dolindo Ruotolo, che teneva, questo sacerdote, no? Teneva nella chiesa dello Spirito Santo di Napoli. Una sera, finalmente si accostò a Don Dolindo dopo la predica e alla presenza di quanti erano attorno disse che era ridotta male, non riusciva più a mangiare e non tratteneva neppure più l'acqua. Don Dolindo le disse: diciamo un'Ave Maria, e dopo aver pregato insieme, aggiunse: fate un atto di fiducia nella Madonna e un'obbedienza a me, che sono un poveretto. Domani vi cucinerete e mangerete un piatto colmo di pasta e fagioli. La signora sobbalzò per la paura. Don Dolindo, voi mi volete morta. La gente che aveva ascoltato la esortò: se ve lo dice Don Dolindo, fatelo, abbiate fiducia. La sera successiva la signora tornò col viso della buona salute, corse da Don Dolindo e disse: padre, questa mattina ho mangiato i fagioli con la pasta, recitando 3 Ave Maria. Mi sono raccomandata alla Madonna e ho mangiato proprio tutto. Ora sto bene, non ho né dolori né disturbi. Era guarita completamente. Ecco che cosa fa la fede di un sacerdote e i suoi meriti acquistati, accettando e vivendo con amore la volontà di Dio. Mi fermo, facciamo un'altra pausa musicale e poi concludiamo. Bambini, ho una testimonianza bellissima da dirvi sul miracolo di Lanciano. A Lanciano, un sacerdote, celebrando la Santa Messa e nell'alzare l'ostia, ebbe un dubbio e disse: chissà se veramente c'è Gesù vive e vero nell'ostia. Nello spezzare il pane, l'ostia divenne carne viva che gocciava sangue vero. Il sacerdote mise tutto in un calice e l'ostia in una teca. E poi ci fu una grande processione e da allora in poi il miracolo di Lanciano possiamo andarlo a vedere tutti. È esposto in una chiesa, l'ho visto anch'io, è un'ostia un po' rattrappita in cui si vedono ancora le vene attraversate dal sangue. E bambini, è stata fatta un'analisi chimica dopo 2000 anni e il miracolo di Lanciano è stata fatta la perizia proprio sull'ostia che si è trasformata in carne ed è venuto fuori che è un muscolo striato, muscolo cardiaco, cioè è un cuore, una parte del cuore. E questa perizia è stata fatta all'università di della Columbia, una università importantissima americana. E il professor Zugibe, che ha fatto queste analisi, ha detto che le analisi hanno dimostrato che quella carne è tessuto miocardico e vi sono globuli bianchi intatti che non possono essere presenti in un tessuto cardiaco di un cadavere. E anzi, questo scienziato diceva: ma come avete fatto a estrarre da una persona morta un pezzo di carne vivente? La carne era fresca ed è fresca, perché lì voi vedete che è rattrappita, ma facendo le analisi risulta proprio che è carne fresca, viva, e non è mummificata. E quindi questo che vuol dire? Che Gesù è sempre presente. Quando andiamo a messa e il sacerdote eleva l'ostia, prima fa la preghiera perché diventi il corpo e il sangue di Cristo, poi l'innalza l'adorazione e lì in quell'ostia c'è il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di nostro Signore Gesù Cristo. E provate a fare una preghiera umile, umile: Signore, io sono niente, tu sei tutto, aiutami. Vedrete come vi verrà incontro. E bambini, poi che cosa hanno dimostrato ancora le analisi? Che il sangue, quel sangue, appartiene al gruppo AB, perché dovete sapere che il sangue appartiene a gruppi diversi, abbiamo gruppi diversi di sangue, non ce l'abbiamo tutti qua. Gesù aveva il gruppo A, il gruppo AB, e questo sangue è stato ritrovato sulla sindone. Io l'ho vista la sindone a Torino, è un lenzuolo dove Gesù fu deposto dalla croce e fu messo in questo lenzuolo, e c'è tutto il volto e il corpo di Gesù come fotografato dal sangue, e quindi si vede il corpo di Gesù, e il sangue appartiene al gruppo AB, lo stesso gruppo AB che sta nel miracolo di Lanciano, cioè nell'ostia consacrata che è diventata carne a Lanciano. E qualcuno mi diceva che in tutti i miracoli il sangue risulta sangue AB, gruppo AB. Bambini, il Signore non sa più cosa fare per dimostrarci che ci ama. È morto in croce per noi e vive con noi, in mezzo a noi. E allora dobbiamo ringraziarlo, amarlo, lodarlo, glorificarlo e andare in chiesa. Quando noi ci presentiamo a Gesù, Il sacerdote Dolinda Ruoto dice così che lui ci viene incontro, ci abbraccia, ci bacia. Benvenuto figlio mio. È più di tutte le mamme messe insieme, bambini cari, il suo amore per noi. E prima di terminare, voglio leggervi proprio la dottrina che ha scritto, la dottrina cattolica spiegata da questo santo sacerdote. Però facciamo una pausa musicale e poi concludiamo. Bambini cari, dopo che ho spiegato queste cose così sublimi, così belle, e io, ragazzi cari, ho avuto la prova tangibile dell'esistenza di Dio, perché ho conosciuto due santi, anche più di due santi, ho conosciuto Padre Pio, San Pio, e Padre Dolindo Ruotolo, che non è stato ancora innalzato agli onori degli altari, ma che è un grande santo. E questi sacerdoti hanno vissuto una vita di preghiera e di penitenza, hanno amato assai Gesù e la Madonna, e la Madonna e Gesù attraverso di loro hanno elargito grazie e miracoli. Ora ascoltate cosa scrive Don Dolindo Ruotolo nella sua dottrina scritta per i fanciulli. Ecco, dovete entrare in chiesa senza fare chiasso e con molta educazione. E quando entrate in chiesa, entrate facendo chiasso, parlate, e noi siamo piccoli, è un momento, ma la chiesa è casa di Dio e casa vostra. È la casa di Dio. E se la chiesa è la casa di Dio, come bisogna entrarci? Scherzando o stando quieti? Stando quieti. Don Dolindo racconta un fatto a lui capitato. Il panettiere della sua famiglia, non avendo per chi mandare il pane, mandò un ragazzo di strada e gli disse: sai andare al palazzo che è segnato col numero 58 di fronte al dolciere? Oh sì, disse il ragazzo, ci so andare. Ebbene, prendi il pane e portalo al quarto piano, perché quando poi tornerai avrai due soldi. Il ragazzo, allegro e contento, prese il pane e andò a bussare a casa di Padre Dolindo. E qui racconto Padre Dolindo. Andai proprio io ad aprire. Entrò e aveva il berretto in testa. Cantava. Beh, ragazzino, tu credi di stare in mezzo alla piazza? E perché? Che sto facendo? Come? Stai fischiando nella casa degli altri? Il ragazzo non era convinto. Allora io mi allontanai per chiamare qualcuno di casa per far prendere il pane. Ecco che al ritorno trovai il ragazzo che giocava alla trottola per terra. Beh, bambino, sei proprio ineducato. Scherzi dove non devi scherzare. Se tu fossi stato sulla piazza e potevi giocare alla trottola e non saresti stato ineducato, perché là potevi giocare, ma casa mia è casa mia, ti devi comportare bene. Ora la chiesa è la casa di Dio e ci si deve entrare quieti, senza inseguire i compagni, senza tirar loro la giacchetta, fare questione, perché se no un bambino è ineducato. Quando andate in chiesa dovete venire per imparare le verità della fede, per andare alla dottrina, cioè al catechismo, oppure per partecipare alla messa, e allora bisogna entrare educati e silenziosi. E poi, bambini cari, quando entrate in chiesa, voi salutate la statua di un santo, poi la statua di un altro santo, e no, nell'Eucarestia, abbiamo detto da poco, c'è Gesù vive vero, uomo, Gesù, corpo, sangue, anima e divinità. E allora facciamo un bel inchino davanti al Signore, che ci viene incontro, ci ama, ci abbraccia, dice benvenuto figlio mio. Non bisogna mica salutare prima il servo e poi il padrone, prima il padrone di casa. Che diresti di uno che entrando in casa di un altro si inchina davanti a un ritratto e non saluta il padrone di casa? E questo fanciullo sarebbe ineducato. Dunque, quando voi entrate in chiesa, dovete salutare, e quando uscite, dovete salutare Gesù, poi dopo Gesù, la Madonna, i santi, e di quanti siete devoti. Poi sappiate che il sacerdote è il ministro di Gesù, e se volete bene a Gesù, dovete voler bene anche al sacerdote. E il sacerdote lo si saluta facendo un inchino, baciandogli la mano. Allora, salutate prima Gesù e poi il sacerdote. Bene, mi fermo. Imparate bene la dottrina, perché così un giorno sarete santi e rispettatela. Non bisogna solo imparare tanto per imparare una lezione, no, per mettere in pratica quello che studiate. I santi hanno tutti rispettato il Signore, lo hanno amato. Perché siamo nati? Per conoscere, amare e servire Dio e poi goderlo in paradiso. Ecco la sana dottrina che ci insegnavano quando eravamo piccoli. Imparate anche voi. Vi saluto, crescete sani e santi, ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria!